giocato per il ranking, perché ha battuto una squadra tedesca, come è stato detto prima, uh-huh, forse non l'avessi detto, e ha giocato per la Juve, perché ha tenuto dietro il Borussia Dortmund.
C'è un po' di gente
anche per le italiane,
non l'abbiamo sentito. Puoi ripetere italiano?
No, dico che c'è un po' di gente che dovrà ringraziare questa nostra prestazione di oggi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Brescianini prova a girarsi, anche Fortunato, 5-0.
Ci voleva. Questo 2025 non riuscivamo mai a vincere e quindi è arrivata tutto sommato al momento giusto, perché poi abbiamo fatto un bel percorso in Champions, però un calendario non facile. La sfrontatezza senza perdere umiltà, però è facile, insomma, dire andiamo, facciamo, brighiamo. In tutti i modi noi andiamo a Barcellona per cercare di fare il massimo.
Penso che oggi ho vinto la mia prima partita in Champions League e da ragazzino sul divano vedere il mister Capello, Costa Curta, non lo so, davvero sono felice, sono emozionato. Siamo eliminati, però per me è come se oggi avessimo vinto un quarto di finale, una semifinale, sono troppo contento davvero. Anche vedere i ragazzi che lo volevano veramente in tutti i modi.
Allora finisce così, senza reti, 0-0, un punto che per la Juventus significa playoff.
Tutte le squadre che sono passate qui hanno avuto difficoltà a giocare contro una squadra che si chiude molto bene. Anche noi abbiamo avuto difficoltà senza soffrire, ma non creando il sufficiente per poter vincere la partita.
Eccoci qui, carissimo Luigi Pardo, ciao.
Come va?
Bene, bene. Beh, è stato un buon mercoledì mattina, dopo un buon martedì sera, quindi non c'è niente di cui lamentarsi. Allora, partiamo dalle cose serie che non abbiamo sentito nella copertina montata da Claudia Schiattone e Anna Elena Riva. Sinner è tornato, è guarito. Non ha più i tremori, le vertigini.
Beh, questi sei game, però.
Sì. Sì, si poteva fare
troppi,
meglio,
eh?
Si poteva fare meglio.
Sì.
No, De Minaur gli sta venendo un po' il complesso, Non vince un set 10-0, non vince
10-0.
Un set. Oggi non è neanche stato in campo. Peccato per Sonego, anche se posso essere un po' cattivo, no? Sonego oggi ha fatto una bellissima partita dopo un bellissimo torneo. È stato esattamente quello che per decenni sono stati i tennisti italiani. Tutto bello, poi arrivavi lì ai quarti e dicevi: è peccato, però sei uscito a testa alta.
Beh, no, dai. Cioè, queste robe qui succedevano in maniera sporadica,
sì.
Questo è un quarto di finale.
Ma ogni tanto,
Australian Open,
qualche seconda settimana ogni tanto saltava fuori,
appunto. No, invece secondo me questa è una sconfitta che chiaramente fa male e lascia magari anche un po' d'amarezza, un po' di incompiutezza, però rimane un grande risultato, secondo me, di un tennista italiano di grande solidità che sta facendo bene, che è in quest'onda lunga di buona qualità dei tennisti italiani. Poi può capitare un exploit. Questo è stato un exploit comunque.
Pensa,
quarto di finale,
se avessimo avuto la semifinale tutta italiana venerdì mattina, invece ci dobbiamo limitare a Sinner. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta potete già prenotarvi, oppure potete mandare i vostri sms e whatsapp anche vocali al 349 238 6666. Insomma, siamo tutti tornati alla normalità, compresa la Juve che pareggia. Ivan Zazzaroni, ciao.
No, che normalità,
ciao,
scusami.
La normalità, ciao, la Juve che pareggia. La normalità,
scusa,
di questi tempi.
Hai appena criticato Sonego che ha perso
un quarto, cioè, sì, ma ti devi vergognare.
No, io ho detto, sì, ho sì, detto
sì, sì,
che
tu
ha perso
la teoria, grazie lo stesso. Sì, 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 sì,
ho detto che ha perso un quarto nel modo in cui per 20 anni, 30 anni abbiamo raccontato i tennisti italiani.
Che arrivasse il quarto,
ma perché?
Dai.
Ma perché? Se fa semifinale Shelton, che è il numero 21, insomma.
Ma Shelton,
Sonego
ma
è uno
Shelton
che sta nei primi 30-40 del mondo, si può fare.
Sì, ma non è il numero 21, quindi voglio dire, ha perso, tra l'altro ha fatto una buonissima
partita. Sì.
Infatti, quindi stai buono e tranquillo e pensa al Bologna.
Sì, no, io prima volevo pensare alla Juve, Ivan, a dire la verità, perché questa mattina ho letto tante critiche tranne la tua, Thiago Motta.
Ma no, perché bravo, vedi che sei un ragazzo sveglio. Non l'ho criticato perché tutti adesso gli danno del genio. Ha vinto una partita con il Milan più imbarazzante della storia. Gli andava bene di giocare con senza l'attaccante. Però poi ti può andare bene una volta, ti può andare bene due volte, poi quando vai in campo europeo contro il Bruges e hai appena detto che l'hai tenuto fuori col Milan per scelta tecnica, secondo me è praticabile Vlahovic. Che se lo metti a vento della fine, l'hai visto com'era,
sì,
confuso,
no,
non ne beccava una. Quindi ho pensato, forse in questo momento la testa non c'è, e per un centravanti se non c'è la testa, anche tutto, però devo dirti che vedere il centravanti Nico, oddio, sono rimasto scioccato, te lo dico sinceramente, perché non è quel ruolo e non può giocare in quelle condizioni.
Sì,
infatti non ha creato nulla. Poi mancava anche il Dis, poi mancava anche Consistau,
sì,
cioè
sì,
hai
sì,
giocato senza attacco.
Sì, però insomma, io va bene, dopodiché ci sarà una qualche responsabilità anche dell'allenatore in tutta questa cosa. Ad esempio, se il primo che togli è quello che ti dà l'impressione di essere quello che ha creato più problemi, parlo di Mbangula, non è la prima volta ad esempio che i cambi di Thiago Motta mi lasciano un po' perplesso.
Beh, diciamo, io sono di un'altra teoria.
È tutta
teoria,
la stagione.
Bravo, io sono convinto, se vogliamo fare un discorso anche antipatico,
sì,
io sono convinto che l'italiano sia più allenatore di Thiago Motta in questo momento. Thiago Motta, tutti dicono, ha delle grandi idee, benissimo, è sicuramente uno che ha un bellissimo standing, ha fatto una grandissima stagione a Bologna, la prima, non dimentichiamolo, da allenatore, la prima, non mi dite Spezia, perché Spezia ha fatto benissimo anche italiano, e ci sono delle cose che deve maturare, ecco, io vedo che sta già cambiando, cioè ha detto già delle cose che mi piacciono, del tipo gli attaccanti non hanno saltato l'uomo, non hanno tentato il dribbling, non è uno schema,
no, ma è sempre colpa degli altri, però Ivan,
è riconoscere l'importanza del giocatore. Questa è la cosa fondamentale.
Sì.
Poi lui, ti dico, ha fatto delle belle cose. A Bergamo, per esempio, mi è piaciuto
ha
anche
fatto
quel
una
tipo
gran
di
partita.
Impostazione.
Sì.
Sì, ma poi ha rischiato tanto nel finale, perché l'Atalanta a me fa impazzire. Cioè, l'Atalanta è proprio divertente sempre. E a un certo punto, alla fine, quando lui si è chiuso il famoso blocco basso, bassissimo, poteva beccare 7 gol. E poi poteva anche vincere la partita alla fine, ma invece ieri, no, col Milan non ha mai rischiato. Ti ripeto, io sono contro la narrazione dei fenomeni.
Sì, io però penso che siccome non siamo legati ai risultati, Pier, il pareggio di Bergamo non è quello di ieri. Io francamente ieri sera sono andato a dormire enormemente annoiato, prima di tutto, che è oramai una costante di questa prima parte.
Ribadisco, e chi ascolta questo programma sa benissimo che poi alla fine, insomma, dovete sentire me. Scusa, mi è uscita così un po' sborona, chiedo scusa a tutti.
Ti dobbiamo ascoltare.
No! Ma nel senso che ieri si è tornati a giocare una partita di quelle dove ti aspetti o ti aspetteresti, cioè insomma c'era la legittima aspirazione a una vittoria contro una squadra che aveva, fra l'altro, e l'ha fatto capire con chiarezza, non è che abbia rinunciato al gioco il Bruges, per carità, però in alcuni momenti, pensa anche come ha gestito il minuto finale con tutta la calma del mondo, evidentemente il pareggio non andava male nemmeno al Bruges, e si sono rivisti secondo me alcuni limiti, che sono limiti, per carità, fisiologici, non c'è niente di tragico, che però questa squadra durante tutta la stagione ha espresso. Per questo io te l'ho detto prima di Atalanta, prima del trittico Atalanta Milan Napoli, che quelle tre partite erano diverse, quindi io non mi aspettavo, quantomeno non ero certo, che la Juve sarebbe sprofondata, perché la Juve quest'anno non è sprofondata praticamente mai. Il problema è quando deve ricominciare a vincere le partite. Poi quello che dice Ivan sul discorso di Nico per me è verissimo, cioè un certo tipo di atteggiamento, penso soprattutto alla partita di Bergamo, al primo tempo, per i 60 minuti della partita di Bergamo, quando quella densità in mezzo al campo ha sicuramente creato problemi a Gasperini, lì gli è riuscita molto bene, però alla lunga, secondo me, io sarò old fashion, ma l'attaccante serve,
sì, ha una sua utilità
le partite contro. Qua ha una sua utilità e forse anche ieri poteva avere una sua utilità. Detto questo, Thiago ne sa 100.000 volte più di me e più di tutti noi. Sono d'accordissimo sull'analisi complessiva che ha fatto Ivan, cioè sul fatto che lo standing di Thiago è indiscutibile, il suo physique du role è favoloso, sì, la stagione a Bologna
però italiano
è fantastica.
Ha un'altra storia.
No, 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 su italiano adesso non mi fai i paragoni così, non lo so.
Italiano
sta facendo bene.
Ragazzi, italiano sta facendo meglio dell'anno scorso con un Bologna meno forte di quello di Thiago Motta.
E anche meglio della Fiorentina dell'anno scorso, e anche, ed è uno che ha fatto tre finali comunque negli ultimi anni.
Ma non cominciare a fare adesso le proprietà transitive, sennò fra un attimo facciamo il paragone tra la Juve di Allegri e quella di Thiago.
Spesso perché il calcio, cioè, è fatto di confronti.
Io ripeto, così come non ero convinto che la Juve sarebbe sprofondata necessariamente per il fatto di affrontare questo trittico complicato, non sono così convinto. È possibile che qualche segnale, l'ho visto in positivo, che adesso poi riesca a fare un filotto quando sarà finito, quando sarà passata Napoli-Juve, riesca a fare un filotto nelle partite cosiddette facili o comunque con il lato destro della classifica, che è stato il grande problema della Juve
che non è stata capace di fare nei
la pareggite. La pareggite è un altro sport, sono come discesa libera e slalom speciale. Riuscire a vincere le partite contro le squadre piccole è diverso da riuscire a non perdere le partite contro le avversarie del tuo stesso livello. La Juve non parte battuta con nessuno, questa potrebbe essere
questa è una cattiva notizia per Conte, vogliamo proiettarci a sabato, però poi ci fermiamo qui. Dai, dimmi del Bologna, Ivan, che devono ringraziare tutti, no? Hai sentito per aver battuto Borussia Dortmund.
Ma il Bologna sta facendo una stagione fantastica, fantastica. Non ha preso schiaffi in Champions, con un girone terrificante, perché poi sta Champions che a me fa ridere i polli, perché è un'agonia, non capisci mai come vada a finire. C'è gente che dice che sono già qualificate, non sono qualificate, ma potrebbero essere qualificate.
La proiezione degli ottavi per chi si sta ammazzando per arrivare nelle prime otto fa abbastanza sorridere.
Sì, ma poi soprattutto, cioè, una cosa è avere sfiga nel girone a 4 con 3 avversari, un'altra avere sfiga in un girone a 8 con 7 avversari, perché il Bologna, non dimentichiamo che ha beccato il Monaco, il Liverpool, il Borussia Dortmund che ha battuto, ma squadre molto
però
forti.
Bastava fare 2 o 3 punti più con Monaco,
è cresciuto attraverso la Champions e sta facendo, da dicembre sta facendo veramente, chi vede le partite, un calcio estremamente divertente, estremamente, e soprattutto efficace. Anche col Verona, quando era in 10 contro 11, è andato 2-2 e ha perso 3-2. Ma a parte il Bologna, ha vissuto una serata molto bella. Non è la prima volta che vince in Champions, perché vinse anche nel 64 con l'Anderlecht, la prima partita io c'ero. E quindi siamo tutti contenti e felici, e sono contento per Italiano, che è arrivato, vedi la narrazione, a Bologna con la gente che storceva naso, bocca, occhi, braccia, dicendo: ah, ma adesso, ma perché Italiano, dopo Thiago, Italiano, che errore, Italiano se l'è conquistati tutti attraverso i risultati e il gioco.
In questo momento il Bologna è una delle squadre italiane che gioca il calcio migliore, credo che sia certificato.
No, assolutamente. Se uno guarda le partite, poi il Bologna è periferico, quello che vuoi, guarda le partite, gioca un calcio tra le prime 3 o 4
negli ultimi due mesi.
Negli ultimi due mesi
il Bologna è decollato e poteva avere qualche punto in più in classifica, perché ad esempio contro la Juve poteva vincere, contro la Roma per come si era messa poteva assolutamente
vincere.
Ma anche
con l'Inter, ragazzi, poi pareggia in maniera casuale perché è un errore di Di Marco, ma negli ultimi 20-30 minuti la partita ce l'ha in mano il Bologna, poi Taremi sbaglia, si può raccontare per episodi, ma la partita è un'altra per chi l'ha visto.
Quindi c'è un'onda lunga che secondo me è innanzitutto è simile a quella che ha avuto Thiago Motta l'anno scorso, perché anche l'anno scorso, diciamo, il Bologna era stato un diesel ed era cresciuto, quindi questo lascia ben sperare. In più c'era il concetto del rodaggio comunque di un allenatore nuovo. Italiano sta facendo molto bene, ma a me Italiano piace, insomma. Italiano
mancano tanti giocatori importanti, Pier, scusa, interrompo, perché Calafiori, Zirkzee, Selemaker, Ferguson gli è mancato a lungo, Ebischer infortunato, cioè comunque
non c'è dubbio.
Cose molto importanti.
Vero che insisti sulla proprietà transitiva, sono d'accordo con te.
Insistiamo. Io nel Bologna vedo un percorso di crescita che nella Juve non vedo. Nel Bologna vedo un percorso di crescita che nella Juventus continuo a non vedere, perdonami. Nella Juve vedo degli strappi, dei picchi. Ragazzi, per me ieri sera è stata una delusione. La Juventus è stata una delusione.
Il punto il punto fondamentale non è soltanto dal punto di vista tecnico, è onestamente quanto ha speso la Juve. Poi va detto per onestà intellettuale che in questo spendere c'è stata anche una riduzione dell'età media, probabilmente c'è stata anche una riduzione del monte ingaggi, cioè c'è stata una fase proprio di svolta, no? Quindi voglio dire, non è che è stata fatta una cosa
che lo diciamo una volta per tutte, guarda, l'ha scritto Calcio e Finanza settimana scorsa, la rosa della Juventus è quella che costa di più tra stipendi e ammortamenti di cartellini, che è il vero e unico,
commissioni.
No, ma commissioni fanno parte degli ammortamenti, quindi è quella che costa di più, quindi non raccontiamo balle e narrazioni.
Il costo degli acquisti, siamo sui 200 milioni. Allora adesso sfondo la porta aperta.
Sì,
immagino che Ivan sarà d'accordo. La domanda è retropensiero: se tu avessi dato, non parliamo della Juve, parliamo della Roma. Se avessi dato all'amico di Ivan José, che io pure stimo, 150 milioni che sono stati spesi quest'estate sul mercato dalla Roma. Dove sarebbe la Roma?
Gli hai dati a Conte e vedi dov'è, no?
Conte è un fenomeno.
Appunto.
Conte è un fenomeno e ha soprattutto una capacità assoluta di accorciare i tempi. Questo lo diciamo dall'estate scorsa. E devo dire, in questo il Napoli ha preso una strada molto, molto dritta. Quando tu scegli un allenatore come Conte, innanzitutto di Conte ce n'è uno, quindi devi essere bravo tu a convincerlo e a dargli gli strumenti adatti. Conte è un semplificatore ed è un allenatore che sa come si fa e che arriva in tempi rapidi. È chiaro, ma io ripeto, il ragionamento della Juve su Thiago, secondo me è interessante. Io non sono pessimista in assoluto, al tempo stesso però certi aspetti sono d'accordo con voi
non è questione di pessimismo, è questione di capire dopo 7 mesi cos'è, da luglio a oggi qual è la Juve. Perché lui è vero che cambia tanto, ha sempre cambiato tanto, ha sempre sorpreso tutti, le chiamano le mottate, no, a Torino, però c'è un momento in cui ti devi fermare e devi stabilire una gerarchia minima che non dipenda soltanto dalle emergenze. Quando si parli di assenze, e poi adesso non voglio insistere, tieni fuori ieri sera Bruges, l'unico centravanti che hai, ma soprattutto mancando, tenendo fuori anche il Dis e Conceição, cioè tu hai rinunciato al tuo attacco. Infatti ieri la Juve ha mosso il pallone molto più del Bruges, ha giocato molto più del Bruges, partita di una palla stratosferica, sono d'accordo.
Allora siamo in due, ok.
No, terrificante è stato, terrificante. Okay.
Sì, perché questo era.
Bella no, certo. Bella no, ma perché c'è qualcuno che dice che è bello quel calcio lì, ragazzi.
No,
per dire che quel calcio. No, che il calcio di ieri sera sia bello. Ma poi in questo lo ricordiamo, tipo riassunto alle puntate precedenti. Chi ha visto, e Ivan l'avrà viste tutte, io più o meno pure, chi ha visto le partite del Bologna l'anno scorso sa benissimo che il Bologna, che ha fatto una stagione strabiliante, perché ha fatto una stagione incredibile, di partite veramente belle dal punto di vista estetico, non ne ha giocate molte, cioè la capacità, la qualità maggiore del Bologna l'anno scorso era la capacità sempre attraverso il palleggio, il controllo, il saper alzare o abbassare improvvisamente il ritmo partita, di portare a casa il risultato. Ha fatto un capolavoro, ma perché nel mondo di chi guarda, giustamente, perché ci sono mille cose da fare nella vita, magari gli highlights e non le partite, qualcuno poteva avere il sospetto che la Juve avesse preso Zeman, per capirci, avesse preso, non lo so, l'Eriksson degli anni 80, pace all'anima sua, del Göteborg o del Benfica, cioè quegli allenatori assolutamente di rottura, di spettacolarità clamorosa. Thiago non è questo, ma non c'è niente di male, è un allenatore di controllo, è un allenatore di gestione con una grande fase difensiva, con una grande solidità. E sono d'accordo con Ivan sul fatto che, come tutti i giovani, probabilmente abbia ancora bisogno di un pochino di tempo per trovare delle malizie, per trovare una gestione.
Siamo la gestione tutti d'accordo di Vlahovic, che si può anche pretendere qualcosa di più di un tiro in porta a Bruges, questa è la sintesi di tutto. Io ho ancora due temi velocissimi.
L'anno scorso ha fatto due competizioni. Scusa, avvocato, riceviamo la telefonata a Livorno. Sì. La Juve l'anno scorso ha fatto due competizioni. In una è stata l'unica squadra che comunque per metà stagione ha tenuto il passo con la squadra che poi l'ha dominato. Poi è crollata, per carità, è crollata ma senza mai rischiare di non andare in Champions League, che era l'obiettivo. Per cui, secondo me, a un certo punto la Juve l'anno scorso ha avuto anche un po' un calo del desiderio in campionato, perché tanto non è che ne cambiasse la vita, anche se
a tratti è stato inavvicinabile lo scorso anno.
No, ma era stato inguardabile, cioè non c'è stato, cioè quando uno dice l'anno scorso il crollo è indiscutibile, alcune partite
partite del girone di ritorno sono inguardabili. Però non è che la Juve di ritorno dell'anno scorso abbia mai rischiato di oddio, questi non vanno in Champions. Non c'è stato un giorno in cui questa cosa è stata pensabile. Quindi, francamente.
Quell'altra l'ha vinta, poi la Coppa Italia.
L'altra l'ha vinta, insomma, l'altra competizione che aveva l'ha vinta.
E a gennaio prese Alcaraz e Giallo. E non dimentichiamo, non Colomuani. Alcaraz e Giallo.
Vedi, quella cosa lì ti fa capire quanto. Se mi posso permettere, poi, perché da ogni azienda ha sicuramente le sue dinamiche, sono tutte rispettabili, però quella differenza che c'è stata tra la non campagna acquisti di gennaio e invece la campagna acquisti importante dal punto di vista economico, eccetera eccetera, anche proprio delle scelte radicali che sono state fatte sia in estate che adesso con un mercato di gennaio che ancora una volta è molto ambizioso, ti fa capire che probabilmente c'era nei confronti del vecchio allenatore un poco feeling, perché
il sospetto era venuto adesso senza
riaprire. Dice quella sera a Roma.
C'era certamente una volontà di resettare, cancellare tutto quello che apparteneva a quello lì.
Che è legittima.
È legittima. Secondo me è stata anche un po' autolesionista l'anno scorso, detto questo, insomma, tanto la Juve non l'avrebbe vinto comunque.
Se la mission, come si dice in turco, se la mission era quella e ti hanno preso per quello, evidentemente non è neanche colpa di chi la sta gestendo. Ti dicono, ti diamo.
Vedi che amico Ivan, dice turco? Sì. Vedi che amico Ivan dice turco?
Io seguo solo Fenerbahce quest'anno. Abbiamo preso Skriniar.
Ragazzi, io avevo ancora due temi prima della borsa. Uno, facciamo finta che lo diamo per fatto, cioè l'Atalanta che ieri si è allenata con lo Sturm Graz. La seconda, volevo invece sapere da Ivan, questa sera ci sono le milanesi con i loro diversi pensieri, ma sono pensieri credo per tutti e due. Io devo dirti la verità, continuo a sentire con Sensao parlare di ambiente, carattere, fame, frigo pieno, frigo vuoto. Invece secondo me i problemi del Milan sono prima di tutto calcistici.
Assolutamente. Con la Juve ha fatto due errori marchiani, tre anzi. Uno, Bennacer mezzala. Due, Fofana che non l'ha strusciata mai ed è un giocatore che deve inserirsi. Tre, sto Emerson, quello che ha il nome di un hotel, l'Emerson Royal, cioè ma chi l'ha preso? Io, se uno avesse visto il Chelsea di Conte avrebbe capito che Emerson Royal non si poteva prendere. Ma io ti dico, hanno fatto degli errori clamorosi anche di calcio, non si può parlare solo di motivazioni in questo caso. Però secondo tempo o è successo qualcosa nell'intervallo, perché la squadra non può ripresentarsi dopo il primo tempo in quelle condizioni.
Sì, sparita.
Cioè, qualcosa deve essere successo, perché non ce lo diranno mai, ma una litigata, non lo so, perché
scopriremo in qualche autobiografia, magari nei prossimi anni.
Sì, fra qualche anno magari un'autobiografia ci diranno che quel giorno sono saltati i tavoli o le sedie o altre cose del genere, ecco, non lo so.
Può essere.
Vediamo stasera, perché
secondo me il problema è in qualche modo la risposta di Ivan va in questa direzione e invece non è soltanto calcistico. Io mi ricordo quando, insomma, Ivan, non penso abbia cambiato idea, considera il Milan la seconda rosa del campionato dopo quella dell'Inter. Io non sono così netto, però sicuramente è fra le prime quattro, ma questo senza alcun dubbio.
Quindi la posizione di classifica. Prima di salutarvi dico un'altra cosa. Quanto pesa Maignan adesso? Perché o sbaglio io, o ci vedo male, quindi probabilmente l'età, sai, ma mi sembra Lukaku. Lukaku quando torna dalle ferie si butta male, è un grande portiere, per carità, quanto pesa e quanto si allena? Mi mancano queste risposte, perché non è il Maignan del primo anno, non è il Maignan del secondo anno, è un Maignan che ha Maignan, cioè che ha Maignan parecchio, però
sì, che insomma non è il peso forma. Traduciamo per chi non l'avesse capito.
Ha responsabilità sui gol,
responsabilità su tante cose, poi fa anche delle grandi
parate. Volevo tirare di fila del ragionamento. Se io sono d'accordo con Ivan, questa squadra non ha sicuramente una rosa per essere settima o ottava in classifica, ma è molto meglio. Poi seconda, terza o quarta, fate voi, ma è sicuramente, vuol dire che il problema non è solo calcistico. Cioè,
ti do un altro spunto. È una giornata di spizzo che stasera, oggi per la prima volta ti sento parlare, potrei anche non parlare perché parli così bene oggi che ti giuro, potevo anche stare a casa. Sulla Juventus mi sei piaciuto tantissimo. Ma perché vai a chiedere? Perché vai a chiedere a Rashford e Joao Felix? Uno gioca dove gioca Leao, l'altro gioca dove gioca Pulisic. No, ma fammi capire.
Io avevo capito che l'emergenza numero uno era prendere uno che facesse ogni tanto riposare Fofana. Ma evidentemente ho capito io, Fofana va avanti a giocare.
No, l'emergenza numero uno comunque
è la domanda e anche il ragionamento che facevate sull'intervallo, secondo me non è successo niente.
Però dobbiamo chiudere prima, che siamo lunghi.
Però voglio, scusa, al volo. Vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando. Se le due personalità comunque più importanti della squadra, poi dal punto di vista tecnico, insomma, è Pulisic, un giocatore che è superiore a tutti gli altri, però se i due giocatori di ispirazione che sono Leao e Teo sono così incostanti, ci sono stati così tanti casi, li abbiamo visti malissimo con Fonseca, poi li abbiamo visti risorgere, però li abbiamo rivisti riaffrosciarsi
con siamo sempre al punto di partenza con il Milan, anche questo insomma è tema che dovremo analizzare, ma lo facciamo anche dopo la borsa. Pier, stai lì, saluto Ivan Zazzaroni, ciao,
grazie a voi.
Ciao, direttore del Corriere dello Sport, 800 24 00 24, la borsa, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Convocati.
Per noi è una partita importante, difficile, contro una squadra che ha fatto le due prime partite molto bene, le ultime ha perso contro chiaramente squadre più forti, però è una partita di Champions, quindi non sarà semplice, è una situazione dove loro hanno il campionato fermo da un mese, hanno fatto due buoni amichevoli nelle ultime settimane, quindi abbiamo cercato di prepararla bene in queste 48 ore che ci dividono dall'ultima partita con l'Empoli.
Sono tante assenze, tanta gente che è infortunata, altri squalificati, che motomori. Siamo in emergenza, fa. E abbiamo bisogno di tutti, perché domani vinciamo tutti, pareggiamo tutti, perdiamo tutti. Va bene, non sono bello, non sono simpatico, vabbè, ma sono qua io adesso. È importante metterci tutti così. Io vedo troppe divisioni dentro un club che è storico e chi perde? Chi perde è il Milan, non è altro, è il Milan chi perde.
Dicevamo dalle milanesi con i rispettivi diversi pensieri. Oggi ore 21, Sparta Praga Inter, Milan Girona, Carlo Spasserini, Corriere della Sera, ciao.
Ciao, buongiorno.
C'è anche Pierluigi Pardo.
Ciao,
mi pare, Carlos, che a casa Milan siamo già all'ora degli appelli a reti unificate, che parere personale non è mai un buon segnale.
Allora, con Seixal è... insomma, ne ha parlato anche io, proprio quello di questo avevo parlato personalmente. Lui, essendo arrivato da poco, insomma, non si capacita di questa atmosfera che è strana e piuttosto lugubre quando ci sono le partite del Milan, soprattutto quelle a San Siro che faceva la differenza, no? Sotto degli anni buoni di Pioli, ce lo ricordiamo tutti. Ecco, adesso l'atmosfera è veramente un po' sinistra. Ecco, Conceição fa questo appello a reti unificate, secondo me, ecco, io lo capisco, insomma, è uno che è arrivato da poco e dice si vince insieme, si perde insieme, forse ecco anche lui non sa che Milan viene da un anno e mezzo dove i giù sono stati molto, molto più dei su. Dove viene da la gente arrabbiata,
eppure dovrebbe intuirlo, eppure dovrebbe intuirlo, altrimenti non sarebbe lì.
Sì, però lui questo l'ha anche detto. Io se le cose andassero bene non sarei qui, lei quello l'ha anche detto. Quindi, insomma, io quello che capisco, insomma, che lui in questo momento si è trovato, perché ha accettato, non è che l'hanno obbligato, e anzi, si gioca una bella chance, lo sa bene. Si è trovato in un bel casino, per usare una brutta parola, perché è vero, il Milan questo è. Qui abbiamo avuto la prova del fatto che la colpa non era tutta dell'ultimo Pioli, la colpa non era tutta di Fonseca, la colpa non può essere tutta di Conceição se il Milan una la fa giusta e una la sbaglia. È perché ci sono tante cose sbagliate, tanti giocatori che non hanno carattere, la società che tante cose le ha sbagliate, che adesso prova a sistemare un po' col mercato, vedremo se ci riuscirà, però di sicuro il Milan non è da adesso che sta inguaiato.
Sì, poi guardo Pier, no, la formazione presunta possibile, vedo che in mezzo ci saranno ancora Reinders, Fofana, Bennacer. Ora è vero che ci sono anche tanti che mancano, però io continuo a pensare che il problema sia prima di tutto calcistico. Cioè il Milan, ad esempio, del secondo tempo di Torino non riusciva a uscire con la palla dalla zona difensiva. Mi ha ricordato sinistramente quello di 70 minuti in casa con il Liverpool, tanto per capirci. Incapace anche semplicemente di portare la palla sulla sua tre quarti.
Allora, dipende di che parliamo. Se diciamo, il problema è calcistico, nel senso che il Milan non è la squadra più forte d'Italia. Però il problema, secondo me... cioè questa squadra, lo ribadisco, l'ho detto qualche minuto fa, questa squadra può e deve fare di più. Quindi il problema, secondo me, il cuore del problema non è strettamente calcistico. Cioè il Milan è una squadra che ha troppi casini, uso la stessa espressione di prima, rispetto a quelli che dovrebbe avere. E questo è il tema. Per cui, secondo me, il tema calcistico c'è. Poi le cose migliorabili ci sono, ce ne sono mille di cose migliorabili in qualsiasi squadra, e ovviamente anche nel Milan, però che questa squadra debba essere più costante. Poi per me questa è la squadra, attenzione, nelle coppe pericolosa, ne ha vinta una, ha vinto una partita a Madrid quando stava con le spalle al muro, ha vinto un derby all'andata dove ci si chiedeva se Fonseca sarebbe stato esonerato a fine primo tempo o a fine partita, e ha vinto il derby, unica sconfitta dell'Inter in campionato fino ad oggi. Quindi è una squadra, questo che ti dice che è una squadra che ha una velocità di punta importante. È una squadra che quando riesce a trovare un certo tipo di chimica,
il problema
ha dei
è la velocità
importanti.
Di crociera,
il,
no?
Problema, che... il problema è la costanza di rendimento. Però ragazzi, ci sono tante situazioni, ci sono troppe situazioni, ci sono stati troppi casi, è stato preso con Conceição per riportare un po' d'ordine. Lui adesso direi che sta affrontando la questione anche dal punto di vista della comunicazione a brutto muso, perché vuole evidentemente dare una scossa all'ambiente e alla squadra. Questo è il concetto. Comunque la partita più importante di oggi è Shakhtar Brest, ve lo dico, 18:45 Shakhtar Brest, perché il Brest, se il Brest vince se il Brest, ragazzi, sarebbe veramente la mega sorpresa, e a 13 se dovesse vincere oggi in campo neutro con lo Shakhtar si avvicina molto a una qualificazione. Il Milan secondo me
posso dirti una cosa, Pia, poi domani ne parliamo con Filippo Maririci, adesso chiudiamo sul Milan con Carlo Spasserini, chi se ne frega. Cioè questa è una formula talmente strana per cui tu t'ammazzi per entrare nelle prime 8 e poi magari ti trovi la quartina potenziale di avversari agli ottavi di finale che ha dentro Borussia Dortmund, Juve, Milan, e cito non a caso, tanto per dire, poi magari facciamo i conti settimana prossima, però la partita più importante di oggi è PSG e Manchester City, perché lì si rischia di star fuori, o no?
Ovvio, oltre a Partizan Parigi di Eurolega, ma questo è un altro discorso. No, ma la vera sfiga è che magari arrivi nono, decimo, undicesimo e ti becchi come rivale, ma questo lo sapremo soltanto
anche
all'ultimo minuto
settimo,
dell'ultima giornata.
Purtroppo è così.
Se arrivi settimo, intanto sei negli ottavi di finale, quindi c'è un turno in meno. Poi il problema è che se arrivi nono, decimo e undicesimo e magari ti becchi un Paris Saint-Germain o un Manchester City miracolato che è arrivato 22esimo, 23esimo. O un Real Madrid.
Domani facciamo questo giochino. Pier, ti saluto, a domani. Domani
ciao,
lo facciamo
ragazzi.
Con Filippo Maririci. Finisco con Carlo Spasserini. Opinione personale sul mercato che chiude il 3 febbraio, la dirigenza del Milan si gioca la faccia e tutto, perché ora circolano i nomi, Walker arriva e ci mancherebbe. Jimenez piuttosto che un altro attaccante, sicuramente uno che deve far rifiatare Fofana. Però questa volta sono vietati gli errori.
Il Milan deve correggere gli errori di giugno, quindi il voto, siccome comunque il mercato gennaio si chiama mercato di riparazione, perché se ti serve devi riparare quello che hai fatto di giusto, o meglio qua di sbagliato, a giugno. Quindi la dirigenza del Milan parte da un voto negativo sotto di sicuro, sotto la sufficienza, e quindi deve rimontare quel voto. Secondo me non basta Walker, perché io sono del partito, siccome ci sono tanti che dicono ma Walker è un acquisto sbagliato, secondo me no, nel senso che al Milan un po' di leadership, un po' di esperienza, un po' quel tipo di giocatore lì secondo me può servire, al di là delle riflessioni tattiche, è vero, è più un terzino destro che un centrale, però se parte Emerson Royal, come forse sì,
lo spazio c'è, non ha fatto bene,
però serve, diciamo, serve, secondo me, per esempio adesso il Milan serve assolutamente un attaccante, Gimenez potrebbe essere una bella soluzione, però anche lì Gimenez è molto diverso da Joao Felix, era molto diverso da Rashford, sì, perché, quindi anche lì a volte mi chiedo che cosa stia cercando il Milan.
Ma di fatto gli esterni non servono, se gli esterni è coperto la per essere un mercato di gennaio,
quello è uno che può funzionare, perché comunque è uno che fa la punta, il Milan il problema della punta se la sta tirando dietro da tanto di quel tempo, mancherebbe anche un centrocampista secondo me, e quello potrebbe essere l'errore di questo mercato se non si risolve anche quel problema. Fofana gioca sempre, Reinders è l'unico che è peggiorato nell'ultimo mese,
ma anche lui è stanchino, Carlos, cioè è inutile che ci giriamo intorno, mi devo fermare perché c'è il traffico. Ciao Carlos, grazie,
un abbraccio,
ciao, grazie a Carlos Passerini, traffico, poi il tennis.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mentalità, sempre lucido, ogni singolo colpo. Applausi a questo ragazzo. Grazie.
Che comunque si è guadagnato il primo quarto di finale Slam, una ventina di posizioni nel ranking. E oggi ha giocato una partita in qualità crescente. Terzo set in poi ha giocato una gran partita.
E se ne va il recupero di De Minor, chiude con un altro bellissimo punto. Sinner vince 6-3, 6-2, 6-1 e agguanta la quinta semifinale negli ultime sette prove dello Slam.
Facciamo un salto a Melbourne per questo mercoledì italiano con Sinner che si è preso la semifinale, Sonego che è stato eliminato dopo una battaglia di 3 ore e 50. Allora, ho convocato Barbara Rosso e Federico Ferrero, due delle voci di Eurosport che ci stanno raccontando questi Australian Open. Ciao a entrambi.
Ciao, buongiorno.
Allora, io comincio con Barbara, se non ti offendi, Federico.
Ma ci mancherebbe.
E con Jannik Sinner, che mi sembra Barbara si sia perfettamente ripreso dal malessere dell'altro giorno.
Sì, assolutamente. Oggi correva benissimo, tirava forte, non ha avuto un cedimento, quindi insomma siamo tutti molto più tranquilli. Non sappiamo cosa abbia avuto, però è normale che in un torneo fatto di 7 partite di 2 settimane possa succedere qualcosa, uno non si possa sentire bene, e lui ancora una volta ha dimostrato la sua grande qualità, quella di gestire i momenti difficili e di sapersi comunque controllare. E la partita ad esempio con Rune ha vinto in 4-7, non è neanche andato alla lunga distanza, diciamo.
Sì, al di là del malessere con Rune, mi pare che la sua traiettoria dentro queste 2 settimane di un torneo dello Slam sia perfetta, cioè ogni tanto capita ai campioni nei primi 2 turni magari di lasciare qualcosa, ma l'importante è che la condizione si costruisca col passare delle partite.
Ma sì, ma lui ormai ha una sicurezza in sé nel proprio gioco assoluta, poi è un giocatore che tra l'altro continua a evolversi, perché a seconda degli avversari, ad esempio con Giron nel terzo turno ha provato delle soluzioni alternative con degli attacchi in controtempo, con queste discese a rete, quindi è un tennis fatto di spinta, di ritmo come quello di oggi, ma con continua ricerca di evoluzione, quindi insomma è un giocatore che ci offrirà sicuramente tante soddisfazioni ancora.
Invece su Sonego, Federico, cosa possiamo dire? Io ho detto prima un po' maliziosamente e me ne scuso, ha perso la classica partita dell'italiano che fino alla prima di Sinner e Berrettini arrivava ogni tanto alla seconda settimana di un torneo dello Slam, cioè lottando tutto bello ma poi nei punti decisivi passava quell'altro.
Sì, allora, indubitabilmente poi in campo è successa questa cosa, nel senso che effettivamente ha perso un set su uno smash, ha perso il tiebreak del quarto set su 2 errori gratuiti, però anzitutto il tennis di solito è questa cosa qui nelle partite equilibrate, cioè sappiamo bene che i punti non hanno tutti lo stesso peso. Dopodiché, cioè, Sonego ha 29 anni e in un quarto di finale Slam non c'era mai stato. Quindi già ovvio che sì, dalla sua parte di tabellone erano caduti Rublev, Tiafoe, Medvedev, quindi ha avuto anche la possibilità di fare strada, però prima o poi un campione lo trovi. Adesso di quale razza esattamente sia Shelton è ancora un po' presto forse per dirlo, cioè, però l'altro ha giocato una gran partita e a mio avviso Sonego è stato bravissimo ad avere il coraggio di fare delle cose diverse per provare a vincerla. È un giocatore che si basa moltissimo sui due colpi più affidabili che ha, cioè il servizio e il dritto, ma giocava contro un mancino e quando si spostava per giocare di dritto sul dritto di Shelton si è fatto molto male. E lì lui ha avuto il coraggio di fare scelte diverse, è andato a rete 90 volte. Io credo che di solito Sonego va a rete 90 volte alla settimana, non a partita. E quindi sì, è vero, quello che dici, sì, ci sono stati degli errori che sono stati poi a conti fatti decisivi, però è anche altrettanto vero che questo ragazzo, mi piace il fatto che stia provando a grattare ulteriormente per capire qual è il suo vero limite, e quindi alla fine va a casa, ma secondo me senza rimpianti.
Federico, Shelton che hai visto e raccontato oggi, può dare qualche problema a Sinner?
Allora, ti risponderei di sì, nel senso, se si parla di problemi, se si parla di profonde preoccupazioni, tenderei a dire di no, anzitutto perché hanno già giocato diverse volte ed è vero che ci sono stati dei set equilibrati, è vero che una partita l'ha vinta Shelton, ma le altre quattro le ha vinte Sinner. E con un giocatore che serve così forte, che è così imprevedibile, io a volte sospetto che lo stesso Shelton non sappia bene che cosa fa in campo. Cioè lui vede una palla che si muove e colpisce. Quindi una volta tira forte, una volta fa slice, una volta va rete, una volta fa serve and volley sulla seconda, cioè una volta la smorzata, è imprevedibile, è esplosivo, è un giocatore che ci crede, e lo si è visto, quindi sì, qualche problema lo può dare, però torno al discorso di prima, se non hai un problema in una semifinale slam, allora c'è sì. qualcosa che non funziona, sì, sì. E comunque sarei relativamente tranquillo.
Stiamo relativamente tranquilli, Barbara, sì.
Assolutamente sì, anche perché Sinner, l'unica preoccupazione era la condizione atletica, perché con Shelton devi a volte difendere, devi rispondere, devi essere reattivo, ma oggi mi sembrava che tutto funzionasse alla perfezione, andava veramente molto rapido. Shelton è vero che è un giocatore così estemporaneo, non sa mai cosa fa e non lo sa neanche lui, e quindi nella lunga partita, che può essere anche di quartet, secondo me Shelton potrebbe avere dei buchi di concentrazione che Sinner supera.
Sì, che Sinner non avrà certamente. Per chiudere, abbiamo ancora tutti negli occhi Djokovic di ieri, che poi rivedremo venerdì mattina o venerdì notte, insomma vediamo come sarà messo poi la calendarizzazione delle due semifinali. Però ha ragione lui, la partita con Alcaraz giocata quasi tutta su una gamba sola è qualcosa di epico dentro una carriera che difficilmente lascia spazio all'utilizzo di questi aggettivi.
Chiede a me?
Sì.
Allora, Alcaraz ha detto che è molto complicato giocare contro un giocatore che sembra infortunato, perché pensi di dover palleggiare, di tenere la palla in gioco e poi alla fine la palla non la senti più e cominci a sbagliare, ed è in effetti quello che è successo. Invece Djokovic ha giocato nell'unico modo in cui poteva, cioè tirando veramente molto forte e praticamente sorprendendo Alcaraz, cosa che aveva già fatto in passato in una finale slam con Tsitsipas a Roland Garros. Ma non lo so l'infortunio, intanto ha avuto un giorno e mezzo per recuperare, quindi vediamo.
Sì.
Djokovic non so mai se è al 100% infortunato o no, ha vinto slam anche con problemi molto gravi. Vedremo.
Sì, quindi ogni tanto ci gioca su, dai, questo sospetto può
non
venire.
Non lo so, magari.
Sospetto,
non lo so, però in effetti a un certo punto correva normalmente, perché c'è stato un momento dove sembrava veramente aver problemi, poi preso l'antinfiammatorio correva normalmente, quindi non penso sia una cosa molto grave.
Va bene, mi devo fermare, vi ringrazio entrambi, Barbara Rossi e Federico Ferrero, continuiamo a seguirvi su Eurosport da qui a Grazie. Domenica, quando chiudono gli Australian Open, speriamo fino a domenica mattina con Jannik in campo. Grazie a tutti e due, io mi devo fermare perché è finito il tempo, ringrazio Claudio Schiattone in redazione, Anna Elena Riva in regia, domani dopo il GR delle 14 torniamo.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Salute!